sì, ma evidentemente sono ancora impegnati. Mi sentite? Penso che la maggior parte di voi mi conoscono, quindi sono Sor Michela, monaca camaldolese, qui di Roma. E propongo una riflessione, una meditazione su questa giornata del Venerdì Santo, che in realtà è un itinerario che è cominciato da un po' di tempo, perché non è la prima volta che propongo meditazioni per il Venerdì Santo. E allora diciamo che è un eco che si sviluppa di anno in anno questo. E poi farò dei riferimenti nel contesto della riflessione. E oggi parto da un'immagine e da un testo, perché oggi siamo di fronte alla croce. Siamo davanti alla croce e riprendo un testo del Vangelo di Luca che tutti i sinottici riferiscono, che è proprio l'evento della crocifissione, che è un momento cruciale di rivelazione e di sofferenza. Il Vangelo di Luca, leggiamo. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato, il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto, tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fino dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Quindi lo spettacolo, l'evento, è importante, forte. Il centurione è molto colpito. Vediamo un'esclamazione di stupore. Veramente quest'uomo era giusto. Credo di poter dire che gli astanti alla passione di Gesù attraversarono una soglia, che mi sento di dire che è la soglia della fede. Quindi ogni volta che medito questo passo della scrittura mi chiedo quale cammino è iniziato per il centurione, quale cammino comincia per le persone che stanno lì davanti alla croce, ammesso che ci siano, perché poi ci sono delle questioni storiche che potremmo valutare. Quale cammino affronta ognuno di noi quando entra in questo racconto? Certo, si tratta di un cammino di conversione, è proprio di questo che voglio parlare oggi. Il cammino di conversione. E nella Bibbia questa parola ha il senso di volgersi, di tornare. Però dove dovremmo tornare? Quale moto dovrebbe innescare questo impulso a tornare? Umanamente l'essere umano ha bisogno di confrontarsi con dei soggetti con i quali instaura un dialogo. L'essere umano ha bisogno di essere considerato soggetto, un tu che viene chiamato a un dialogo, a una relazione. E tutto si basa su questo fatto, su questo fenomeno. Questo è un primo passo importante che richiede all'uomo, all'essere umano, la rinuncia all'oggettivazione dell'umano, del mondo, questo primo passo del ritorno educa l'essere umano a guardare negli occhi se stesso e gli altri. La conversione non può avere senso se non partiamo da questo fatto. Quindi, dove dovremmo tornare oggi? Da dove partiamo per iniziare questo cammino del ritorno? Credo che sarebbe un buon punto di partenza tornare in se stessi. Come fa il figlio prodigo? Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane d'abbondanza e io qui muoio di fame. Luca 15, 17. Non si tratta di un ripiegamento dell'io, quindi, ma piuttosto è un ritorno alla propria realtà, lasciando delle false identità, delle illusioni. Questo figlio prodigo chissà che pensava di trasformare il mondo, di creare una novità che mai nessuno aveva pensato, immaginato. Un ritorno alle radici profonde che sostengono una vita. Un ritorno importante per ricordare la promessa originaria di una vita che ognuno ha nel profondo della memoria, perché noi viviamo e partiamo da una promessa. Il processo di ritorno quindi è un rinnovamento, una trasformazione del proprio mondo per entrare o rientrare, perché è un ritorno, quindi rientriamo nel ritmo perennemente creativo che anima il mondo e la creazione che geme e soffre per le doglie del parto, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Quindi siamo in un circuito che ci coinvolge in un ritmo perennemente creativo. Ed è chiaro che qui dobbiamo vedere un po' qual è la nostra tradizione, brevemente, perché la categoria del ritorno, per capire dove dobbiamo tornare e da dove partiamo, richiama e chiede una riflessione sull'appartenenza. Gli esseri viventi hanno all'interno dei propri gruppi un criterio di convivenza che richiama appunto l'appartenenza. Se parliamo in senso largo di esseri viventi, dobbiamo partire dal branco, cioè è una realtà che appartiene alla vita, questa di riconoscere in qualcosa di più grande di se stessi. Per gli esseri umani partiamo dall'etnia, la tribù, e poi dopo un cammino arriviamo al popolo, come accade per il popolo ebraico. La Bibbia è una grande narrazione di questa trasformazione verso l'identità del popolo. E in questo contesto si sviluppano le convenzioni sociali che pongono dei limiti alla convivenza, e la violazione di queste convenzioni comporta una lacerazione nel tessuto sociale. E nell'ebraismo riparare la lacerazione, questa ferita nel tessuto sociale, comporta un cammino di conversione. E quindi la conversione non è qualcosa di spirituale o soltanto spirituale, è qualcosa che entra nelle convenzioni della nostra vita, nella realtà della nostra vita di fatto, perché si parla di gesti, di parole, di pensieri prima di gesti e parole. Quindi dobbiamo entrare nella realtà delle nostre vite, e nella tradizione ebraica il termine, molti di voi lo sanno meglio di me, quindi poche parole su questo, si identifica nella cultura ebraica, nella tradizione ebraica, nella teshuva, un cammino nel quale l'uomo si coinvolge in un percorso di giustizia riparativa. E in effetti qui, ecco, ritorno a quello che vi dicevo all'inizio, tocco delle cose che abbiamo già parlato, alcuni di voi forse erano presenti, sicuramente erano presenti, perché l'anno scorso ho parlato del RIB, che è un modello giuridico di confronto interpersonale tra le persone che hanno avuto un contrasto per risolvere il contrasto. E qui siamo nell'ambito della giustizia cosiddetta riparativa, cioè quella che va a sanare la frattura, non a punire il fatto, non si concentra sul fatto, si concentra sulla relazione. Questo è bello di questo aspetto. Il termine teshua non si riferisce appunto al fatto. E quindi cosa significa questo? Ma a volte lo traduciamo in italiano col pentimento, ma questo è molto riduttivo, perché il pentimento è un sentimento di dolore che porta rimorso, a rammarico, però non è proprio così, perché non è soltanto un qualcosa che riguarda la coscienza personale o individuale, questo cammino. Teshuva è in realtà un percorso concreto che nella tradizione ebraica è codificato in tappe di avvicinamento all'offeso, un percorso progressivo che conduce i protagonisti nel luogo dove il fatto è accaduto, perciò ritorno, perché si torna sul luogo del delitto, potremmo dire, no? Quindi fisicamente, per elaborare l'offesa. E questo abbiamo avuto anche degli incontri qui su questo modalità di riconciliazione attraverso i percorsi di riconciliazione in conseguenza al terrorismo, ad esempio. Pensiamo alla testimonianza che tempo fa, qualche anno fa, ha fatto Agnese Moro qui insieme ai terroristi che avevano fatto quell'atto nei confronti di Aldo Moro. E questo è un percorso che riguarda tutta questa area, questa problematica, che poi, ecco, possiamo leggere queste esperienze. È stato scritto un libro di testimonianze, che è il libro dell'incontro, ed è stata elaborata proprio una prassi sociale, anche politica, attraverso la mediazione umanistica, ad esempio, no? Con gli operatori di pace nei conflitti in Bosnia, in questi grandi conflitti tra etnie e culture diverse all'interno di uno stesso Stato, per arrivare a processi di riconciliazione, di pacificazione. Quindi Teshuva ha un pochino a questo aspetto qui, a questo significato qui, ed è un procedimento di carattere appunto restaurativo. Quindi in questi percorsi la memoria non viene cancellata. Infatti la cultura ebraica, se pensiamo a tutto l'evento dell'Olocausto, non ha una cancellazione, ma c'è la giornata della memoria. La memoria non è cancellata, non può essere cancellata, per tanti motivi che adesso non stiamo a, che proprio sono interni a una cultura grande, lunga, millenaria. La cicatrice conseguente alla lacerazione rimane, tuttavia la relazione ha una nuova vita. Questo è ritornare sul luogo, elaborare l'evento, dà una nuova vita alla relazione, che è ristabilita in base a un'esperienza rinnovata. Però, in effetti, qual è il desiderio che anima? Ieri si è parlato di desiderio, no? Cosa desideriamo quando ci mettiamo in questo cammino di conversione? È un desiderio di pace, di pacificazione. Se vogliamo ricostruire rapporti, abbiamo un desiderio di pace. E allora dobbiamo capire che quindi dove dobbiamo tornare, l'abbiamo capito, no? Ritornare sul luogo del delitto, elaborare quello che è successo per ritrovare la relazione. Quindi partire dalla frattura. E la tradizione biblica parla attraverso la storia dei soggetti, non è mai, non sta mai per aria, non è mai idealizzata la tradizione biblica, è molto concreta. E qui si descrive una parabola che porta a una progressiva umanizzazione, dicevo, dall'etnia, alla tribù, al popolo. Questa umanizzazione vede gli individui gradualmente diventare popolo, appunto. Quindi creature del Signore che progressivamente prendono coscienza di essere soggetti di un patto, di un'alleanza. Questo è un altro vocabolo importante, se dobbiamo parlare di conversione e di relazione. Alleanza con il Signore, quindi nel cammino della vita queste persone correggono la traiettoria, tante volte si allontanano dal Signore, altre volte le persone si allontanano dalle altre persone, tradiscono la relazione e da se stessi anche, che anche lì dobbiamo lavorare per poi ritornare. Quindi nell'esperienza cristiana a questo punto quale elaborazione facciamo? Il significato del ritorno qual è? E accoglie sicuramente l'eredità ebraica, tuttavia con una consapevolezza in più, dico io, perché c'è un rinnovamento profondo nel cristianesimo. Il cristiano ha sempre nella memoria la parola del Signore che ci invita. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Marco 1, quindi torniamo indietro, 1:14-15. La conversione, convertitevi e credete al Vangelo. Qui si parla in greco, quindi cambia un po' il vocabolo, ma l'accezione è pressappoco la stessa, metanoia. Però c'è un'urgenza, il tempo è compiuto, cioè abbiamo raggiunto il telos, anche ieri parlavamo del telos, questo punto di arrivo, questo compimento, lo scopo. Questo significa che i cristiani devono ritornare, cioè fare metanoia, invertire la rotta. Perché la memoria, la vita, non può crucciarsi nel pensiero delle cose passate. I cristiani non perdono la memoria, ma non perdono tempo a rimanere nelle cose che sono successe. Perché? Il cristiano vive qui, ora, vive il presente, proprio per correggere la rotta verso una nuova vita. Gesù è risorto. Il cristiano vive, e qui prendo in prestito le parole di un nostro confratello, perché ho trovato un bellissimo articolo di Franco Mosconi, monaco del Garda, del Bardolino, dove lui parla della conversione e comincia in questo modo. Il cristiano vive con la consapevolezza che la vita è grazia, Dio è lì. Il presente è il momento decisivo della conversione. Il presente è l'unico momento che c'è. Quindi, se il cristiano sposa questa convinzione, la conversione sarà un'inversione di rotta dell'anima che andrà a modellare la mente, non solo per il rispetto di un codice di convivenza, ma per un imprinting di umanità, dico io, imprinting è un termine un po' tecnico, cioè è come un timbro, ce l'abbiamo nel DNA, il cristiano dovrebbe avere questo nel DNA, quindi è un istinto che ci deve venire fuori, questa capacità di andare oltre e ritornare alla relazione più che alla frattura. È difficile. La parola greca metanoia in sé il significato di cambiare mente, di cambiare mentalità, modo di pensare. Questo riprende il senso di Teshuvah, anche in questo caso l'ebraico è legame con un movimento di inversione, no? Letteralmente dovrebbe significare girare i piedi da un'altra parte per riprendere un altro cammino. Però per i cristiani c'è la novità, che il tempo è compiuto. I cristiani sono nel telos, non vivono l'attesa di una novità che deve venire, perché la novità è nel presente. Noi aspettiamo una seconda venuta, ma c'è già stato rivelato un amore molto grande, che se vivessimo questo già saremmo nella seconda venuta. La questione però resta aperta, perché siamo esseri umani, no? Non riceviamo una divinizzazione, non c'è la perfezione ancora. Quindi il cammino della vita cristiana, diciamo che è un allenamento, appunto un'ascesa, a lasciarsi fare da Dio. Questo è il segreto. Per almeno puntare verso questo scopo ultimo, lasciare fare a Dio. Il cristiano non dovrebbe usare il verbo riflessivo, convertirsi, come se questo fosse un'azione propria della natura umana. Il cristiano, è vero che abbiamo il DNA, un imprinting, ma le nostre forze non ce la possono fare. Il cristiano parla in modo passivo, perché egli si lascia convertire. Dio ci ha muniti di un grande dono, che è la libertà, e Dio non entra in questa libertà, noi lo sappiamo, no? Se non glielo permettiamo. Lasciare a Dio lo spazio di azione. Questo è il consiglio dei grandi padri della nostra storia, della spiritualità. L'uomo deve arrendersi, lasciare fare a Dio, perché lui ci cambi, lui ci converta. E la vicenda di Gesù ha permesso all'umanità di fare questo passaggio, perché in Gesù Dio stesso ha percorso la strada con gli uomini e degli uomini. Ha visto, ha parlato, ha ascoltato, camminato, ha toccato, si è messo sui passi, ha sofferto, ha gioito, fino a morire, no? Quindi, di conseguenza, l'essere umano è stato visto, è stato ascoltato. Quante volte nel Vangelo Gesù vide, anche Zaccheo per esempio, Gesù lo vide, scendi giù, ma Zaccheo è stato visto. Matteo è stato visto, è stato chiamato, il cieco. Quindi siamo toccati. Ognuno di noi si è messo sui passi per seguire il cammino di Gesù, che plasma l'animo. E questo è inevitabile se ci compromettiamo. Così l'uomo scopre un altro elemento, perché la conversione da sola non ha senso, è la fede, abbiamo bisogno di tanta fede, questo è il dono più importante. C'è un primordiale atto fisico, probabilmente a volte anche inconsapevole, di un qualche tipo di sequela, di fascinazione, a qualsiasi età. E questa esperienza poi tocca l'intelligenza, il sentimento diventa appunto fede. Un atto di fiducia che è realmente un atto di intelligenza suprema. Quindi dobbiamo parlare insieme di fede e conversione. E devo adesso riprendere un po' quello che accennavo all'inizio, perché mi piace che comprendiate che questo che sto dicendo è veramente una riflessione che è durata, mi è accompagnata per quest'anno, perché dicevo, l'anno scorso ho riflettuto su una cosa che avevo intitolato Giustizia e Pace, perché cominciava, c'era la guerra in Ucraina e i contrasti con la Russia, poi era successo tutto il guaio lì in Palestina, avevamo avuto l'attentato, eravamo ancora caldi, diciamo, di questa emozione. E quindi mi sono sentita di dover parlare di giustizia e pace. Avevo meditato il Salmo 85, se qualcuno c'era e ricorda, altrimenti penso ci sia la registrazione sul sito. Non che sia importante, però per capire da dove parto. E avevo riflettuto su questo Salmo 85:11: giustizia, misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. E concludevo così. Avevo letto il sermone di San Bernardo, che commentava questo testo, e dicevo: l'amore è la sintesi, il risultato della cooperazione delle quattro virtù di cui parla San Bernardo, in una dinamica sinodale. La misericordia e la verità insieme alla giustizia e alla pace. Quindi la pace da sola non poteva, perché abbiamo bisogno di sviluppare, di crescere, di riflettere su misericordia e verità, ma anche sulla giustizia. E poi arriviamo alla pace. Queste insieme danno il frutto di un'anima capace di amare, quindi di essere misericordiosa e vera, giusta e pacifica. E questo poi lo diceva anche San Bernardo, quindi ci crediamo, è vero, no? Però è fondamentale, oggi rifletto, che spiritualmente e umanamente bisogna avere la consapevolezza che ci sono due sentinelle importanti nel cammino cristiano, che sono appunto la fede e la conversione. Esse indicano uno stile di vita e l'ascolto della parola del Signore, l'officina dove scopriamo una relazione personale con il Signore, un cammino personale, e a quel punto iniziamo un viaggio nel quale impariamo a conoscere, custodire e cercare. Ecco tre verbi che sono una missione: conoscere, custodire e cercare in continuazione un tesoro che è Gesù, il regno di Dio. Quindi davanti alla croce inizia, oppure si rinnova, un cammino di conversione che non riguarda l'attimo contingente, un cammino che interessa la vita, questo. Nel libro dell'Apocalisse è scritto che i salvati sono coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Questo è un lavaggio continuo, che non è un'azione solo umana, ma lo sforzo umano va riportato all'intervento della grazia. E scrive Matteo Meschina: se si trascura il dono della grazia, la generosa opera della redenzione e la potenza della salvezza, la conversione diventa una semplice pratica, priva della forza del mistero. E questo vale per tutto, per la preghiera, per tutte le pratiche di ascesi che possiamo fare, con Quaresima c'è il digiuno, l'elemosina, ma se prescindiamo da questo aspetto del mistero, il mistico dell'atto, non possiamo, questo atto non ha un effetto sia per la nostra anima, per noi stessi, sia per il mondo. E quindi direi che la questione è lo stile. Abbiamo detto, la conversione è qualcosa che accompagna la vita. E la tradizione camaldolese ci tramanda uno stile. San Romualdo non ha scritto praticamente nulla. La tradizione gli tramanda la famosa piccola regola, che non sappiamo neanche se l'ha scritta lui, noi le attribuiamo a lui e facciamo questo per tradizione, no? La piccola regola, in un punto, dice questo: l'unica via per te si trova nei salmi, non lasciarla mai. Allora, io ho parlato della meditazione della parola, no? Perché è la parola che ci insegna. Il Signore ci ha lasciato la parola, oltre che i sacramenti, che poi sono stati elaborati dalla Chiesa, queste prassi. Allora, la parola è il mezzo fondamentale per vivere appieno il cammino della metanoia. Questo è lo stile che noi abbiamo, questo è il metodo. Meditare i salmi e fare propria la preghiera degli oranti, che raccontano il desiderio di incontrare Dio nelle pieghe della loro esistenza, Questa è una scuola di stile. E quindi io adesso, non sarà una cosa lunga, vi propongo una meditazione di un salmo per chiudere. Vi sono stati distribuiti dei fogli. Chi non ce l'avesse, ho due copie, ma sono scritte un po' piccoline qui sul tavolo. Il Salmo 27. Poteva scegliere qualsiasi salmo, anzi forse ci sono salmi molto più rappresentativi sul tema della conversione. A me piace molto questo salmo, sono molto affezionata a questo salmo e quindi ve lo propongo. Quella presenza che l'orante ci parla di una presenza che viene avvertita, sentita, ma non viene mai posseduta, questo è importante. E questo è il motore della fede, perché Dio sfugge sempre un po', perché ci tiene sempre vigili nel progresso. Non possiamo mai averlo tutto per noi Dio, averlo capito tutto. E questa è la ricerca di conversione, fino a trovare appunto la speranza certa per la vita. Allora, le persone che ho chiesto se possono leggere prima...
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immollerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce, io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati i falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Questo salmo è un salmo di fiducia, ma è anche una supplica. E l'abbiamo letto in questo modo perché è forte la cesura tra le due parti, perché sembra che questo orante è arrivato a una soluzione, ora rialzo la testa, canterò inni di gloria al Signore, e poi ricomincia disperato per i suoi problemi. E quindi mi sembra, potrebbe essere che questi sono due salmi che fossero stati uniti. Ma questo a noi adesso ci importa poco. È interessante il movimento, perché se questo è un unico orante, Questa preghiera appartiene a un'unica persona che si rivolge a Dio, è una persona che sta in un crogiolo un po' problematico, che si ripete, non si risolve. Allora, intanto siamo coinvolti subito dal primo verso in una delle questioni retoriche, perché questo personaggio in realtà non è disperato nel senso che sente Dio lontano, ha capito che Dio è vicino a lui. Sono domande retoriche che vorrebbero mettere in evidenza un assurdo, cioè chi mi farà del male? Se il Signore è mia luce e mia salvezza, sono praticamente, come si dice nel gergo, sono una botte di ferro, non c'è problema. Però ci sono degli aggressori, no? E mi sembra che le cinque strofe che seguono, la 2, la 3, la 4, via dicendo, hanno un andamento alternato, perché l'orante racconta la sventura, nei versi 2, 3, no? L'assalto dei malvagi, gli avversari, i nemici, e qui quando leggiamo i salmi non dobbiamo pensare non dobbiamo pensare soltanto agli eserciti fisici, perché i padri ci insegnano che c'è un linguaggio che va oltre il reale. Chi sono questi nemici? Sono gli altri? Siamo noi stessi? È qualcosa che vive dentro di noi? E questa non è roba per i ragazzi. Evagrio Pontico, Giovanni Climaco, i padri della Chiesa hanno buttato fiumi di inchiostro, diremmo, a volte non era ancora inchiostro, però vabbè, diciamo inchiostro, per spiegare queste cose. È l'animo umano. E poi ci sono anche gli eserciti, certo. Chi legge questo salmo in Ucraina certamente penserà all'esercito russo, e viceversa per i russi o israeliani e palestinesi, o quello, tutte le situazioni di guerra che possono essere nel mondo. Ma non è solo questo: per parlare di un cammino di conversione, per vedere per questo orante un cammino di conversione, dobbiamo appunto arrivare a noi stessi e capire quali sono i nostri nemici fisici, immaginari, spirituali. E quindi c'è un problema, no? Però nessuno trionfa, perché il mio cuore non teme. Se contro di me si verso 3, se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se si scatena una guerra, anche allora ho fiducia, perché il Signore è luce e salvezza, c'è una certezza. Quindi il nostro primo passo è capire che il Signore è luce, salvezza, difesa, cura, aiuto. Verso 4 è centrale, perché vediamo proprio lo sciogliersi di qualsiasi crisi, la quiete nonostante i rischi. L'orante capisce che la fiducia nel Signore, la sua forza, viene dal luogo che ha scelto come rifugio. Egli capisce che non serve cedere alla violenza, agli attacchi dei nemici. Piuttosto queste provocazioni fanno sorgere una domanda. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare, eccetera, eccetera. Abitare la casa del Signore significa entrare nell'intimità. Non dice avere la casa del Signore, coabitare, stare dentro la casa del Signore. Ed è una, poi c'è una cosa particolare, perché abitare intanto ci dice una cosa fissa, no? Un luogo dove stare, tornare, la casa è quello. Questa casa, però, essendo un luogo sicuro, è anche un luogo molto bello, è un luogo da contemplare e da ammirare. Questo verbo ammirare in greco ha il senso di mettersi a esplorare. Cioè ammirare significa conoscerla nei suoi angoli più reconditi, quasi una perquisizione della casa. Perché? Perché chi abita la casa del Signore la deve conoscere. E se questa casa fosse la parola?
Questa casa è una condizione.
Potrebbe essere anche una condizione, non c'è una risposta unica. Perché noi, ognuno di noi legge questo salmo, non perché dobbiamo sbizzarrire la fantasia, ma perché significa tutto questo. E quindi questa casa viene esplorata tutta, viene vista, frequentata, esaminata, cercata, ritrovata ogni volta. E questa dimora poi diventa un riparo. Nella sua dimora mi offre riparo, quindi anche una fortezza questa casa, nascondimento, è un luogo di vedetta, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Questa casa è tante cose. Questa immagine della roccia dove questo orante viene innalzato, e come luogo di difesa, mi fa pensare ai cecchini. Quando, è un'immagine un po' violenta, però il cecchino deve stare in alto per vedere chi potrebbe arrivare, per difendere l'area, deve essere pronto, però è protetto. Quindi questo orante, da persona minima che veniva aggredita, che vedeva in Dio l'unica sua difesa, adesso in Dio ha preso una forza che lo rende capace di vigilare agli attacchi, sugli attacchi di questi nemici, di questi eserciti. Quindi la preghiera dell'orante, ecco, quindi continua e l'orante rialza la testa, reagisce di fronte ai nemici e alla sicurezza che il Signore è la sua vittoria. E in lui la sua vittoria. La preghiera di questo orante continua con un tono della supplica, il cui fondamento è la fiducia. Questo personaggio vive nella realtà i problemi, quindi i problemi restano, non vengono cancellati. E allora piomba di nuovo in una situazione di crisi. L'esperienza dei primi sei versi non lascia chi prega in un idillio irreale, ma immerge l'uomo in un concreto della vita. Il fatto di abitare la casa del Signore in realtà non immunizza dagli attacchi dei nemici, dei violenti, degli eserciti, delle accuse false. Non possiamo metterci comodi. Per questo la preghiera continua. La ricerca continua. E quindi andiamo dai versi 7-14, dove, se voi leggete e rimeditate questo salmo, ci sono tanti imperativi molto forti che l'orante chiede al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. C'è un grido e il Signore viene supplicato. Non nascondere il tuo volto, non abbandonarmi, ma mostrami la tua via, guidami sul retto cammino. Non gettarmi in preda agli avversari di nuovo. Quindi, poi anche questa cosa che non respingermi con ira, questo che è tanto appassionato della ricerca del Signore, perché dovrebbe subire l'ira del Signore? E perché dovremmo capire chi sono questi nemici? Dovremmo capire chi sono questi eserciti. Ed è importante che c'è un progresso nel cammino di questo orante, perché mentre nel verso 4 abitava la casa del Signore, ora nel verso 11 chiede: mostrami la via, guidami sul retto cammino, sul cammino. Quindi si è messo in movimento, ha lasciato quel spazio di sicurezza che probabilmente gli impediva anche di fare un cammino, e si è messo in cammino, sicuro nella fiducia del Signore. e il rischio dell'orante cadere in balia degli avversari. Quindi questo accade perché qualcosa sfugge dal controllo dell'orante. C'è la falsità, c'è l'ingiustizia contro di me. Si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Ed è bella la traduzione proprio letterale dal greco che dice: sono insorti contro di me testimoni ingiusti e l'ingiustizia ha mentito a se stessa. Vedete come l'ingiustizia, la malvagità è qualcosa che si ritorce contro se stessa. In questa conclusione, nella tradizione italiana, nel verso 13, si conclude: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. E qui c'è un'esclamazione bella dalla traduzione, questa volta dall'ebraico, l'abbiamo già osservata in qualche altra occasione, dove si dice: oh, se non fossi stato certo di contemplare la bontà di Adonai nella terra dei viventi, se io avessi rinunciato a questa certezza, a questo piacere, a questo fascino, sarei stato perduto. Viene da concludere. Questo è un atto di fede. Questa certezza della traduzione ebraica, credo che quando traduciamo dal greco proprio perché credo che vedrò, è un futuro. Invece l'ebraico esprime un presente. Io ho ammirato e quindi ho sperimentato, ho avuto la certezza. È per questo che può sperare l'orante, è per questo che questa speranza, ora ci colleghiamo anche a questo giubileo che stiamo vivendo, è una cosa presente, è già stato detto in tante occasioni, non è una speranza nel futuro che accadrà, la speranza è adesso. Il cristiano spera perché spera adesso, spera nel Signore, adesso, sii forte, si rinfranca il tuo cuore e spera nel Signore. Non è un augurio, è una certezza. Quindi, per concludere, la parola può modellare la nostra vita, se la frequentiamo in modo assiduo, finché come la goccia scava la roccia, la parola possa scolpire la nostra anima, perché questa è l'immagine che dovremmo un po' avere davanti agli occhi. Ciò che oggi ho meditato, come dicevo, non è una riflessione isolata, no? Partivo dalla pace, poi ho scoperto che c'è bisogno di giustizia, di misericordia, di verità, ma il progetto, il circolo non funziona se non viviamo uno stato di costante conversione animati dalla fede. Questo ci scatena l'esperienza di oggi, di questa sera. Questo mi ha scatenato l'immagine del centurione davanti alla croce, quindi di noi, di me davanti alla croce. E quindi dobbiamo cominciare o ricominciare sempre dall'inizio e vi voglio lasciare con una parola che poi leggeremo questa sera, la seconda lettura di questa sera dalla lettera agli Ebrei 5:7. Cristo infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Il suo pieno abbandono a lui. Penso che questo sia il punto dove ritornare, ma anche quello dal quale partire. Grazie.
Grazie.